1762. A parte rarissime eccezioni, John Stuart Mill per esempio, i grandi filosofi si adoperano attivamente per rendere la situazione ancora più fosca, dimostrandosi ben poco filosofi nelle loro opinioni sulle donne. Direi anzi che i grandi filosofi hanno dato prova di sostanziali irrazionalità, coltivando credenze del tutto gratuite o frutto di assurde superstizioni. Per Aristotele, non solo le donne sono maschi menomati, ma l'essere donna coincide con l'assenza di potenza. Per Nietzsche, le donne consistono primariamente in un mero passatempo per gli uomini. Per Levinas, la donna viene a coincidere con il raccoglimento, l'interiorità, la casa. Anche se non è qui il caso di dilungarsi sui tanti filosofi e le tante filosofie che nutrono disprezzo per le donne e mal teorizzano sulla cosiddetta natura femminile, non giudico il compito affatto inutile, costituisce anzi un buon modo per prendere consapevolezza di un corso della storia della filosofia misogena che ci ha restituito una concezione filosofica coercitiva non solo delle donne, ma anche della sessualità, della famiglia, della maternità. Se i filosofi maltrattano le donne, la storia della filosofia le cancella, si consideri Ipazia. Benché Giovanni Malala ce la descriva come la celebre filosofa della quale si tramandano grandi cose, e Socrate scolastico sostenga che ella era giunta a un tale culmine di sapienza da superare di gran lunga tutti i filosofi della sua cerchia.
E purtroppo abbiamo dovuto interrompere per problemi precedenti con questo audio. Parole che contano era il titolo di questa trasmissione a cura dell'associazione Connettive. Loro trasmettono con noi dentro il martedì, quindi potete ascoltare questa trasmissione sia andando sul blog mfla.noblogs.org nei prossimi giorni con calma, sia ascoltando il martedì leggerete il nostro palinsesto, insomma ritroverete questa trasmissione. Noi comunque le salutiamo, le ringraziamo per essere state con noi attraverso questo contributo. Continuiamo con la maratona, ma mo c'è un sottofondo musicale che non c'entra niente per introdurvi, quindi lo farete voi beccandovi una canzone giusta. E vabbè, vi presento, dove siete? Troppo lungo questo palinsesto. Sì, poi vabbè, non leggo neanche bene, vai.
Sì, apriamo questa 16ª ora della maratona dell'8 marzo, si fanno applausi da soli e niente, noi iniziamo questa trasmissione con questo titolo che abbiamo voluto dare, esprimendo tutta la nostra gioia, che si chiama, questa piccola spazio di trasmissione si chiama Voglio cantare così, fior de mimosa, non voglio fare il mestiere della sposa. E quindi, proprio per questo, abbiamo pensato di introdurre introdurre questo momento con questa splendida hit che vi mandiamo subito, La Filanda.
Che fa andare la filanda, è chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è, che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché, perché, eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, hai l'amore. Prima sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è? Cos'è, cos'è questa vita fatta adesso? Tu giri col calesse ed io non cedo. Cos'è, cos'è questo padre che comanda? Mi vuole alla filanda ma non insieme a te. Cos'è, cos'è questa grande differenza se non facevi senza di questi occhi miei? Perché, perché nella mente del padrone hai il cuore di cotone, la gente come me. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, hai l'amore. l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Ormai lo so, tutto il mondo è una filanda, c'è sempre chi comanda e chi ubbidirà. Però, però, se l'amore si fa in due, di queste colpe sue ne anch'io la metà. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, prima sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è?
Allora, salve a tutti, siamo qui alla sedicesima ora della nostra maratona. E adesso vi volevo mettere una canzone, Stater Kinney, Anonymous.
Vabbè, sì, introducendo questa canzone, appunto questo gruppo, che è un gruppo, diciamo, americano, che fa... alternative rock, punk, insomma, un gruppo femminista che ha suonato, cioè un gruppo appunto famoso in USA, che ha delle origini appunto militanti, e appunto abbiamo scelto questa canzone Anonymous anche per ricordare anche quelle che sono le azioni di oggi di Anonymous, che entra nei siti, insomma, li distrugge, e pensavamo che fosse interessante passare questa canzone.
Never around.
allora torniamo ai microfoni. Abbiamo appena mandato una traccia che è dei Tito, è un gruppo tedesco che appunto fa parte della, della nuova scena new scene, tedesca, e niente, intanto stiamo cercando di metterci in contatto con una compagna in Francia. Vogliamo continuare a raccontarvi che cosa succede nelle piazze italiane, ma non solo. Per questo entriamo subito nella corrispondenza e vediamo che cosa ci dice. Allora Edith, ci senti? Edith?
Sì.
Eccola, eccola dalla Francia, dici dove ti trovi e cosa sta succedendo.
Ok, allora qua siamo a Tolosa, al sud della Francia, è l'unica città che ha chiamata, se non so come si dice, però c'è lo sciopero e quindi ci sono degli asili, delle scuole, addirittura tutte le biblioteche della città che sono chiuse, perché il personale è femminile, insomma, quindi se sono in, cioè, se scioperano le donne non si può più lavorare. E adesso c'è la manifestazione, quindi siamo di fronte, siamo proprio sul Campidoglio adesso, mi sa che abbiamo finito. E niente, quindi stiamo facendo un'azione per chiedere una casa delle donne, infatti come a Roma, perché ce la rifiutano da 10 anni e quindi vogliono aprire questo spazio lì. Hanno messo uno striscione enorme sul Campidoglio, quindi il comune, proprio per dire che questo comune è casa nostra. E niente, quindi adesso sono in piedi su una panchina, cioè vedo tutta la gente ed è un po' strano perché si può pure distinguere i diversi gruppi, cioè le tendenze femministe varie che ci sono in questa città.
Infatti volevamo dire, da com'è composto questo popolo di scioperanti? Cioè, com'è, da chi è composto? Chi sono
donne,
i soggetti?
No, da donne proprio, c'è la manifestazione non è aperta ai uomini, c'era una cosa a mezzogiorno, c'è un mezzo pranzo per gli uomini e le donne insieme, poi a partire delle 2.
Quindi separatista in qualche modo.
Sono solo donne. Cosa?
Uno sciopero separatista in qualche modo.
Sì, sì, in qualche modo, sì. E quindi è chiamato, è un appello nazionale, diciamo. È un appello nazionale.
Nazionale, quindi altre città hanno scioperato in Francia?
Oh, cosa?
Altre città hanno scioperato in Francia? Solo Toulouse?
Non lo so.
Ok. Vabbè, fa niente, Edith, grande.
Niente, va bene, hanno cantato, non vi ho potuto far sentire, stanno cantando un po' di canzone, però...
Ok, adesso canteremo pure noi qui. Adesso cantiamo okay. Anche noi qui in radio, per darvi la nostra solidarietà, ok?
Ok, va bene.
Un bacio, Edith.
Siete grande,
grande anche tu.
E forza.
Un saluto da tutta la maratona qui in radio.
Ok, va bene, ragazze.
Ciao.
Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni.
Non lo so. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa.
Let's go. Jeden ze stary nowy wap, gierontolożki hardcore. 1, 2, 3, 4. There's something in the air. Satellites turn all over my head. So I'm dancing with myself.
Allora, abbiamo appena ascoltato, siamo passati alla musica underground romana e questa era Eva and the Toy George e la canzone si chiama The Real Ultra Chip. Ora stiamo provando a collegarci con la Polonia e c'è una compagna che dovrebbe essere in linea che ci vuole raccontare che cosa sta succedendo lì, però mi dicono che purtroppo non è più in linea, purtroppo non è facile collegarsi così a livello internazionale. Intanto ricordiamo che in questo momento siamo in streaming con altre radio, con la transizione di Fases, con Blackout e con Onda d'Urto, per cui salutiamo le compagne che ci stanno trasmettendo per permettere appunto che questa giornata si diffonda a livello nazionale e che appunto i microfoni siano più di uno. E allora, mentre aspettiamo invece che inizia il collegamento, ecco, è arrivato. E niente, allora siamo in collegamento. Un secondo che siamo in collegamento, non so, io non sento. E proviamo questo collegamento, finalmente. Mi senti? Allora, mi senti? Alice? Alice? Non mi sente.
Oh,
ecco, eccola, finalmente mi senti. Allora,
guarda, vi sento bassissime.
Purtroppo ci senti bassissime. Ora ci senti
insomma,
meglio?
Insomma, tra l'altro c'è la samba che sta suonando, quindi ovviamente vi sento pochissimo.
Allora, devi scegliere tra noi o la samba. Cosa? Scegli tra noi o la samba.
Lo so, mi sto allontanando dalla samba.
Brava, comunque. Brava, sempre sano. Comunque, allora.
Comunque, niente, quest'anno siamo un sacco.
Allora, dici dove sei, perché...
importante.
Dici dove sei, Alice. Dove sei?
Sono a Uzzi, in Polonia.
Ecco.
Dove la giornata dell'8 marzo è stata decretata essenzialmente sul tema dell'aborto. In ogni città hanno cercato un tema diverso, quindi ci sono città che l'hanno fatto sulla violenza domestica, oppure la parità retributiva. Qui appunto c'è l'aborto, che è uno dei temi forse più importanti, visto che ancora non è legale. E, niente, siamo almeno, no, non so quantificare, ma comunque tantissime, c'è un piccolo gruppo di contestatori, tra cui uno
di contestatori di che tipo, scusa?
Con delle mollette addosso, che veramente, tanto che ce lo stiamo tenendo solo perché sono un po' articoli.
Ma contestatori di che tipo, di che cosa contestano? Raccontaci un po'.
Aspetta che non ti sento.
Che cosa contestano questi contestatori?
Stiamo facendo adesso un corteo, dopo ci saranno delle performance.
Uh-huh.
E... niente, poi queste le cose.
Ok, allora ti stai divertendo?
Aspetta, continuo a non sentirti di nuovo.
Vabbè, oh, è Lili! Senti, ti volevamo ringraziare per questa tua corrispondenza.
Niente, vi sto praticamente perdendo.
Vabbè, noi ci perdiamo.
Vabbè, allora, perdiamoci di vista. Per un po' ci sentiamo
aspetta,
a breve.
Aspetta.
Grazie, un bacio da tutta la radio.
Come
E allora questa era Happy Song, ancora l'underground romano, e della, del gruppo Le Truc and the Machine. E vi ricordiamo ancora che stiamo ancora nella maratona che si è iniziata questa... In questa notte, a mezzanotte, si sono seguite trasmissioni diverse, si sono seguite discussioni e dibattiti su donne, repressione, autodeterminazione, si sono seguite corrispondenze da varie città d'Italia e soprattutto da altri spazi, da altri luoghi internazionali. E ora stiamo andando avanti con la selezione musicale e adesso ci dedichiamo dedichiamo a tutte questa bellissima canzone di Janis Joplin, che non poteva dimenticare, non poteva mancare in questa nostra maratona. You will lose if you choose to refuse to put her first. She will and she can find a man. Allora, abbiamo un po' sbagliato. Qua insomma la tecnica è sempre è il bello della diretta, e adesso ridirigiamoci in una direzione ostinata e contraria con quella che dicevo prima, cioè Janis Joplin, Mercedes Benz. Political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town?
Time, yeah, I pray. Pray the stone that my of gone to see everybody. Freight train, freight train, run so fast. Freight train, freight train, run so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm on.
E allora, questa che abbiamo appunto appena ascoltato era Elizabeth Cotten, una grandissima cantante blues americana, che appunto, diciamo, una grande artista e cantautrice che non poteva mancare nella nostra selezione musicale. E adesso stiamo provando ad avere una corrispondenza. Facciamo una corrispondenza con chi?
Vai. Facciamo una corrispondenza con il presidio che si trova davanti al Ministero del Lavoro e adesso passo la parola direttamente a una compagna che sta là. Sei in onda?
Allora sì, no, vi sento pianissimo, quindi
parla tu, sì.
Perfetto, ok. Allora, io sì, ho raggiunto insomma il Ministero del Lavoro a Via Veneto, dove in questo momento ci sono circa una trentina di persone che si trovano davanti, quindi all'ingresso principale di Via Veneto, mentre nove precarie sono rimaste ad incontrare il ministro o la ministra, insomma, Fornero, che in questi giorni chiuderà l'approvazione della riforma del mercato del lavoro, di cui insomma si sa molto poco, perché è ancora chiaramente in discussione. Tanto è vero che lunedì è fissato l'ultimo incontro con le cosiddette parti sociali, quindi essenzialmente i sindacati confederali, che ancora questa mattina insomma si esprimevano su quelle che sono state poi le tematiche più dibattute, no? Anche perché hanno, diciamo così, un valore politico essenziale, soprattutto per i sindacati confederali, come ad esempio quello dell'articolo 18 e quindi della possibilità di revisionare la tutela garantita ai lavoratori e lavoratrici attraverso il licenziamento solo per giusta causa, quindi la tutela che viene appunto garantita proprio dall'articolo 18 del Statuto dei lavoratori. Ecco, questo è stato un po' l'unico elemento che è stato dibattuto fino a questo momento. Non si è parlato invece, per esempio, di altre misure che sono state inserite anche surrettiziamente in altre proposte di legge, come ad esempio quella di istituire delle agenzie private per la gestione della sicurezza sul lavoro, quindi sostanzialmente anziché demandare ai medici delle ASL, che finora, seppur con estrema difficoltà, perché sappiamo che con estrema difficoltà, si occupavano anche di effettuare su segnalazione i controlli, le ispezioni su appunto le norme di sicurezza, rispetto alle norme di sicurezza sui posti di lavoro, si inserisce questo nel decreto appunto che si sta approvando oggi, che non riguarda quindi la riforma del lavoro, ma si inserisce la possibilità per le imprese di far ricorso a delle sorte di appunto consulenti esterni, cosa che è tutta in discussione, ma insomma mette in luce uno smantellare progressivamente sistema di tutela del lavoro, di garanzie anche di interessi e diritti acquisiti ai lavoratori e lavoratrici nel corso degli anni, insomma, di questi ultimi almeno 30 anni di storia italiana, con l'obiettivo di, come dire, favorire una sorta di occupabilità. Ecco, questa è la parola chiave che si sente insomma in queste giornate di discussione. E quindi queste nove compagne, queste nove precarie sono lì invece per ribadire che la crisi è innanzitutto donna, nel senso che siamo noi Pesa le prime spase, a subire, esatto, le misure di austerità, le difficoltà anche delle scelte di datori di lavoro e del governo nei confronti appunto del nostro apporto al lavoro, della nostra condizione anche di lavoratrici precarie. Ci sono dentro lavoratrici del call center, ci sono dentro ricercatrici precarie, ci sono lavoratrici che lavorano nei servizi esternalizzati delle aziende a partecipazione pubblica, quindi un mondo che chiaramente ci restituisce insomma l'immagine di un mondo del lavoro che è assolutamente ormai frammentato. E credo che insomma oggi 8 marzo, proprio perché noi non crediamo che sia una ricorrenza, sia importante anche mettere al centro quelle che sono appunto i desideri, le richieste, gli obiettivi di noi donne, che sono chiaramente quelli anche di poter avere la libertà di scelta dal lavoro e all'interno del lavoro.
Grazie.
No, vi volevo solamente appunto, scusate, siccome non vi sento bene, che appunto loro sono ancora dentro, quindi se volete, quando volete,
più tardi compatibilmente, faremo un'altra corrispondenza.
Anche su questi microfoni le lotte delle donne, e questa evidentemente lo è, perché è davanti.
Ok, perfetto. Ora sì. Perché ti mi senti in cuffia? Ok, no, dicevo che mentre avevo il microfono spento, appunto, dicevo che è chiaro che questa corrispondenza non può che far parte del discorso che si sta facendo anche qua ai microfoni della radio. Si parla appunto di lavoro e di non lavoro, e soprattutto anche il doppio lavoro che fanno le donne giorno per giorno. Quindi la nostra non può che essere una lotta che va avanti e che evidentemente oggi è sempre più indispensabile. E adesso appunto mandiamo un altro pezzo, che è il nostro ultimo pezzo, e volevamo terminare così dai microfoni di questa radio che andrà avanti al di là di noi, purtroppo, però insomma lo accettiamo e le ringraziamo da questa mattina, sempre a parlare, non ci stanchiamo mai. Allora, visto invece noi abbiamo deciso di mettere molta musica, e allora visto che ci stanno cacciando violentemente da questa, no scherzo, niente, finiamo con una nostra cara amica, si chiama Nara Strabocchi, e questa è Tiger, che è quella prima.
Sunny outdoor, cloudy line, downtown, and it's rain again. Sunny outdoor, cloudy line, downtown, and it's rain again. Sunny outdoor, cloudy line, downtown, and it's rain again. Walking on the street, 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 tiger. Thank you. walking on the street.
16:40, ancora in corso la maratona di femministe e lesbiche in radio, qui a Radio Onda Rossa.
Con tante donne, tante femministe e lesbiche che vengono qua in studio a Via De Volsci 56, che ci vengono a trovare, fanno festa, ci sostengono, portano caffè, gelati. E vi ricordo appunto l'indirizzo: San Lorenzo, Via De Volsci 56 a Roma. Il nostro numero di telefono è 06 49 17 50. E questa è la maratona radiofonica femminista e lesbica dell'8 marzo.
Fra pochi minuti la trasmissione, che è una presentazione di un libro a cura di Anna Simone, Sessismo democratico, l'uso strumentale delle donne nel neoliberismo. In studio abbiamo con noi Anna Simone, Elisa Giomi, altre compagne qui di Roma della radio. Sì, no, troppo, non possiamo fare il curriculum di tutte, andiamo con un'altra maratona a parte, va? Quindi restate all'ascolto, fra pochissimo inizia questa trasmissione che durerà fino alle 17:30. Noi ne approfittiamo anche, oltre al fatto che non ho più musica, ma ne approfittiamo, cara. Ormai l'autismo regna totale. Ne approfittiamo per salutare Radio Breakout, che rimanderà in streaming questa trasmissione. Un pochino di musica, così avvisiamo le compagne che è il momento di fare questo ponte radio, e poi inizia la trasmissione, presentazione del libro Sessismo democratico, l'uso strumentale delle donne nel neoliberismo. Questa è la maratona del martedì, autogestito da femministe e lesbiche, 24 ore per l'8 marzo, da ieri a mezzanotte fino alla mezzanotte di oggi.
A pensa luna bel in halt in hand fest an a gang a boy de mit da samet en dem ton im i top in seinem karavan a boy de mit da samet en dem ton im i top in seinem karavan. Gezielt, geschossen und getroffen, auf die kleinen linken Pistolen. Ein Otto-Fuligen mit Waffen, verhalten hat sein wie ein Korn. Ein Otto-Fuligen mit Waffen, verhalten hat sein mit ein Korn. Verdug vom Wald der Reus gekrochen, mit Schnee, Girlanden, Eufenhorn, gemutigt von Kleinigen, die Zochen, fahren einen freien Dorn. Gemutigt von Kleinigen, die Zochen, fahren einen freien Dorn.
Lotta!
Lotto, lotta!
24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop!
Tell me, say one thing and see if you understand. One thing and see if you understand. One me, them a talk about me ambition. Say one me, cool, them a talk about me ambition. Come and say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo, what a bam. Bam bam, hey, what a bam bam, ta wa ta.
E buon pomeriggio a tutti e tutte. Siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e abbiamo con noi in studio Anna Simone, Elisa Giomi, e parleremo del libro Sessismo Democratico. Un saluto a Radio Blackout che ci ha agganciato proprio per seguire la presentazione di questo libro. E bene, cominciamo con presentare le nostre ospiti.
Sì, ciao a tutte e ciao soprattutto a Anna Simone e a Elisa Giomi che sono qui con noi per presentare questo libro. Anna Simone, sociologa, e non so se voleva aggiungere, ecco, borderline, dice, e Elisa Giomi, ricercatrice universitaria a Siena. Siamo qui appunto per parlare di sessismo democratico, l'uso strumentale delle donne nel neoliberismo, a cura appunto di Anna Simone, che è una raccolta di saggi con varie autrici e vari autori. Elisa Giomi è una di queste. Cominciamo però subito, insomma, a entrare nel libro e a cercare innanzitutto di capire che significa sessismo democratico e di cosa si parla quando si parla dell'uso strumentale delle donne nel neoliberismo.
Ma intanto ciao a tutte e tutti, io sono appunto Anna Simone. Dunque, la prima cosa che vorrei dire è che le mimose puzzano, perché oggi bisogna anche un po' ridere, secondo me, ed uscire dalla dimensione celebrativa, perché non se ne può più, e ricominciare a parlare del femminismo in maniera un po' più seria e più, diciamo così, responsabile. Allora, per sessismo democratico intendiamo sostanzialmente questo. L'idea è quella che il patriarcato, così come l'abbiamo conosciuto fino, posso dire, forse ad un decennio fa, eccetera eccetera, ha mutato di segno, si è trasformato, e questa dimensione appunto che si basava sull'esclusione della donna dalla vita pubblica, dalla vita relazionale, eccetera eccetera, oggi potrebbe essere letta in un altro modo. Quindi non possiamo, secondo me, più parlare di patriarcato nel senso classico e, diciamo così, antico del termine, ma forse dovremmo interrogarci su che cos'è il post-patriarcato, cioè quella dinamica attraverso cui le donne vengono incluse, ma proprio perché vengono incluse in modo sessista. Quindi la sintesi di questo complesso ma anche abbastanza significativo titolo è questa, cioè il sessismo democratico è quella matrice di esclusione che si produce, anzi direi di strumentalizzazione più che di esclusione, che si produce all'interno delle dinamiche dell'inclusione delle donne nella vita pubblica.
Quindi una sorta di processo analogo rispetto a quello che abbiamo visto, come dire, della strumentalizzazione delle donne e dei corpi delle donne rispetto a un razzismo soprattutto istituzionale, cioè.
Direi proprio di sì, infatti questo titolo tra l'altro prende un po' esempio da un altro volume collettaneo che ha curato un sociologo maschio ma intelligente che si chiama Salvatore Palidda, il quale ha scritto anche un bellissimo libro sulla polizia postmoderna, e questo volume appunto si chiamava Razzismo Democratico, analizzava proprio le modalità attraverso cui i migranti che vengono inclusi in quanto tali e quindi vittimizzati, strumentalizzati, colorizzati, eccetera eccetera.
Sì, anche, come dire, un processo analogo a un processo di cui abbiamo discusso tante volte da questi microfoni, che è quello del pinkwashing, insomma della strumentalizzazione delle soggettività LGBT sempre a fini razzisti, insomma.
Sì, o per fini razzisti, oppure direi anche per fini fashion, no?
Cioè, tutta, sì, sono i due opposti.
Cioè c'è un consumismo del corpo che passa anche attraverso questa dinamica, no, dell'inclusione differenziante, per cui il corpo femminile viene nuovamente oggettivato, cioè da oggetto diventa processo di oggettivazione sociale, quindi, e viene incluso nelle modalità, in tutte le modalità. Nel libro ci sono saggi che analizzano la biomedicalizzazione del corpo, saggi che analizzano e decostruiscono la nozione di madre assassina, no? Veicolata dai media mainstreaming per colpevolizzare le donne che purtroppo ammazzano i loro figli, ma bisognerebbe in quel caso individuare le cause sociali, quindi non solo criminalizzare la condotta delle donne. C'è un saggio molto divertente Di Marzia Mauriello, che è una giovane antropologa napoletana, la quale ha fatto un'indagine etnografica sulle ragioni per cui, per esempio, nel mondo gay maschile napoletano, i cosiddetti femminielli, che sono un po' delle figure storiche, no? Omosessuali che si vestono da donna, vengono esclusi in quanto femminielli. Quindi tutta una serie di fenomeni abbastanza, come dire, sui generis paradossali, che secondo me avevano bisogno di essere fotografati e di essere poi ricondotti a questo, diciamo, processo di base, che è quello del sessismo democratico, quindi l'inclusione differenziante, no? La differenza non più assunta come elemento di potenza, di autovalorizzazione, di autodeterminazione, ma come elemento di differenziazione, quindi di costruzione identitaria del corpo sociale o individuale.
Sì, fra l'altro tu nella tua introduzione a questo testo, che ricordiamo stiamo parlando di sessismo democratico, l'uso strumentale delle donne nel neoliberismo a cura di Anna Simone, dico, nell'introduzione tu come dici, esprimi anche la necessità di una discussione metodologica, sì. Partendo dal presupposto che esiste un'egemonia rispetto alla metodologia di ricerca, cioè quella della ricerca quantitativa, che si fa in qualche modo strumento di questo processo di cui stavamo parlando, del sessismo democratico.
Beh, sì, se teniamo conto del fatto che la gran parte dei testi di sociologia che vengono prodotti in questi ultimi anni si soffermano sul dato quantitativo, sul gender gap per esempio, no? E si pongono aprioristicamente sul piano della necessità dell'inclusione, dell'eguaglianza, senza tematizzare, senza affrontare criticamente questo tema, che poi è il tema del sistema, cioè quale inclusione, quale eguaglianza, eccetera, eccetera. È evidente che su questo c'era bisogno anche di, come dire, trasformare la metodologia della ricerca sociale. Cioè, in sintesi, io faccio sociologia critica, ma non solo io, molte delle persone che hanno scritto in questo libro, e quindi mi sembrava utile e interessante anche mettere il punto sulla metodologia sociologica della ricerca che riguarda le donne o il genere, perché quasi sempre si pone su questo, diciamo, crinale dell'orizzonte vittimario.
Sì, anche perché, come dire, questo tipo di ricerca è ha il suo pandan, insomma, proposte di lotta che riguardano anche qui i numeri, no? Le quote, il 50%, certo. Ne discende questo, per cui l'egemonia di questo tipo di ricerca dà spazio al dibattito su questo tipo di pratiche.
Sì, non solo tutto il tema delle quote, no? Per cui noi dovremmo essere quota nella misura in cui appunto dobbiamo essere incluse in quanto tali, ma non è soltanto il tema della quota. Per me è anche, per esempio, il fatto che si sia ritornati a parlare, per esempio, di questione di genere o di questione femminile in taluni casi, no? Che è un tornare indietro di 30 anni. Io sono sempre stata abbastanza critica con Se non ora quando, ma non per ragioni così di pruderimia o perché volevo contrastare un movimento di donne, ma perché in quel caso secondo me l'elemento della strumentalizzazione era troppo visibile, tant'è vero che poi il movimento, una volta andato via Berlusconi, si è sciolto al sole come la prima neve, il che significa e ha significato che in quel caso, no, tutta quella vicenda sulla questione femminile, sulla libertà sessuale, era dal mio punto di vista di fatto strumentalizzata da Repubblica, no? Che in prima battuta pubblicò il pezzo di Veronica Lario per attribuire virtù meravigliose alla moglie del premier, che attraverso un quotidiano nazionale lincia il suo marito sul piano della sessualità. Dall'altra, poi, questa campagna quasi criminalizzatrice nei confronti, per esempio, delle escort, che sulle quali io non esprimo un giudizio perché non mi permetto di farlo, ma di sicuro Repubblica non le ha trattate alla stessa stregua di Veronica Lario. Cioè, io ricordo questa famosa seconda pagina di questo enorme quotidiano, e con tutte le fotografie delle escort pubblicate, no? E a momenti ci scrivevano anche il numero di telefono, quindi ha veicolato un immaginario che è quello classico maschile, no? Per cui esistono le mogli e le puttane sul piano della sessualità, e sicuramente ci ha fatti tornare indietro sul piano della costruzione dell'opinione pubblica sulla libertà sessuale di qualche anno. Poi magari non è così, perché l'opinione pubblica è una cosa talmente cangiante, talmente evanescente, che vogliamo sperare non sia avvenuto per davvero.
No, però insomma qualche influenza c'è stata, insomma in alcuni appuntamenti di piazza abbiamo visto insomma il sessismo riproposto sui cartelli, negli slogan, parlo insomma della piazza del febbraio di se non ora quando e di altre piazze, no? Certe parole sessiste poi tornavano di fatto in chiave anti-berlusconiana.
Certo, il famoso slogan "io rubo, tu rubi" andava sicuramente in questa direzione. Dopodiché, certo, io lavoro, tu rubi. È vero, scusate, sono abbastanza... Io rubo, dentro, tu rubi, perché sono borderline, in realtà potrei rubare, e per questo ho detto "io rubo, tu rubi". No, e quindi, insomma, è stato un lapsus autobiografico. Sto scherzando, ovviamente. Però, insomma, sì, ecco, non siamo andati bene negli ultimi anni. Il femminismo non è andato tanto bene. Ha avuto delle battute d'arresto, secondo me, sul piano della libertà. Proprio sul piano della libertà. Che altra cosa?
Sì, dalle
dinamiche di inclusione, cioè proprio è un'altra cosa.
Cioè si sarebbe da discutere poi anche su una questione terminologica, cioè questo è il movimento femminista, è il movimento delle donne, non lo so, insomma, però qui si aprirebbe un altro capitolo molto largo. E tornando al libro, appunto tu, l'altra questione, l'ultima direi, che tiri fuori nell'introduzione è quella, diciamo, della centralità delle relazioni nella costruzione di questo libro.
Certo, sì, infatti io così provocatoriamente dico che una delle possibilità della metodologia della ricerca sociale oggi, vabbè, poi io sono molto foucaultiana, i miei due fari sono Carla Lonzi e Michel Foucault, diciamo, per me dico provocatoriamente, dire la verità, esercitare la paresia come facevano gli antichi, probabilmente è una metodologia della ricerca sociologica, può essere una metodologia. Quindi decostruire gli ordini discorsivi che ci vengono costruiti addosso, la sintesi è questa, ed è una delle metodologie adottate. L'altra, nella scelta e nella chiamata, no, alla scrittura collettiva di questo libro, c'è sicuramente stata per me l'amicizia, cioè una relazione tra donne che prima dei corpi del reato, il mio libro precedente, poi dopo, durante, comunque ha costituito senso per me, insomma, rispetto a quello che faccio, perché poi appunto senza le relazioni e senza quella cosa che io e Federica Giardini chiamiamo debito relazionale, che è l'esatto opposto dello spread, no? Cioè quella dimensione del debito di corpo, di relazione, di prossimità, sicuramente non ci può neanche essere, come dire, un tentativo di produzione culturale, di messa in relazione appunto dei saperi, di costruzione, cioè anche di presa, come dire, bisogno di cambiare idea qualche volta, no? Cioè di uscire dai propri steccati, cioè io in questo libro non tutte le donne che hanno scritto, ecco, probabilmente hanno delle idee sul femminismo in generale simili alle mie o perfettamente identiche, però l'obiettivo era appunto quello di riuscire a mostrare come si produce il sessismo democratico su più piani: la comunicazione, il diritto, il marketing, la comunicazione nel senso della televisione, come dirà adesso Elisa, la politologia, quindi tutto il tema delle quote, della rappresentanza, la criminologia, quindi il tema delle madri assassine. C'è un saggio di un uomo, un compagno che si chiama Leandro Sgueglia di Napoli, il quale per esempio ha lavorato sul post-patriarcato nella Camorra e quindi sulla trasformazione del ruolo delle donne nella Camorra napoletana, la postfazione di Antonello Petrillo, che è un altro uomo, quindi anche relazioni miste, non so come dire, non soltanto legate da uno spirito di sorellanza o di sesso biologico, insomma.
E a questo punto direi che ci facciamo raccontare un po' uno degli interventi, insomma, che troviamo in questo libro, è appunto quello di Elisa Giomi, che insomma è anche una voce conosciuta non solo da questa radio, ma in particolare nello spazio del martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, perché insomma lo ricorderete, era stata qua per un ciclo Stelle di Polvere sugli stereotipi di genere nei prodotti mediali per l'infanzia. E niente, insomma, così Elisa ci racconta un po' di che cosa si è occupata e come è arrivata a questa esperienza.
Sì, questa è stata un'esperienza molto importante per me, perché si tratta di uno studio che avevo iniziato in realtà molti anni fa, dedicato appunto alla figura delle donne armate, cioè le donne poliziotto, protagoniste di molti serial televisivi, ma più in genere a tutta quella galleria di protagonismo femminile che calca le scene dei generi action, dal western alla fantascienza, all'horror, il noir e via dicendo, che sono dei generi non solo cinematografici e televisivi, ma ancor prima letterari, tradizionalmente connotati al maschile. Non avevo mai avuto occasione, diciamo, di mettere insieme tutte queste idee, se non quando appunto Anna, che è una carissima amica, compagna e appunto interlocutrice privilegiata, insomma, non solo su questioni di letteratura, ma anche su banali questioni di make-up e fidanzati, naturalmente. Fino a quando appunto, scusate perché un po' di cazzeggio insomma ogni tanto anche noi abbiamo bisogno, e mi ha proposto appunto di leggere, o meglio rileggere, questa materia e questo studio che avevo avviato attraverso la lente del sessismo democratico, che ho trovato una categoria concettuale analitica, secondo me, diciamo, di grande potenza euristica, come si direbbe in gergo, cioè capace di illuminare